La Eat Lancet Commission ha appena pubblicato una nuova drastica raccomandazione riguardo ad un necessario cambiamento globale della dieta. La loro dieta Flexitarian raccomanda meno di 14 grammi di carne rossa, oppure meno di 28 grammi di carne bianca, oppure 28 grammi di pesce, oppure un quarto di uovo, oppure 250 grammi di latte o latticino equivalente, vale a dire 50 grammi di formaggio, al giorno. Per darvi un'idea, dividete in 8 parti una bistecca da 100 grammi per avere il quantitativo giornaliero ammesso. Una persona normale dovrebbe triplicare il consumo di fagioli e legumi e quadruplicare il consumo di noci e semi per avere un equivalente. Da un punto di vista dietetico, c'è altro che non torna. È concesso acquisire più calorie da zuccheri che da carni e uova, fino a 8 cucchiaini da tè al giorno. Sono ammessi oli come quello di palma, che deve essere trasportato ed è responsabile di una pesante deforestazione, ma non il consumo di burro, al posto del quale si raccomanda di usare oli di semi ultraprocessati, responsabili di infiammazioni all'origine di molte patologie. Certo, si raccomanda di acquisire molte più calorie da verdura e frutta, ma la frutta non è altrettanto nutriente quanto la verdura e se vogliamo migliorare il nostro metabolismo, la frutta non aiuta. Succede quindi che al di sopra delle 800 calorie al giorno, e ce ne servono da 1500 a 2000 nei paesi industrializzati, chi può permettersi semi e cereali integrali non trasformati? Molta gente pensa che i cereali della colazione siano davvero integrali, ma questo non è vero. Demonizzare uova e carne può far più danno del problema. Il diabete 2 sta aumentando paurosamente e le persone sane stanno diventando la minoranza. Una scodella di fiocchi di cereali e latte o la quantità di zuccheri suggerita dalla dieta Eat Lancet per i diabetici non è una buona idea. Inoltre, i più recenti studi hanno dimostrato che anche il colesterolo nel sangue non ha una relazione diretta con l'assunzione di grassi, quanto piuttosto con l'infiammazione delle arterie provocata dai carboidrati complessi. Anche il legame tra salumi, carni lavorate e cancro al colon non ha trovato una vera dimostrazione scientifica. Su circa 800 studi epidemiologici presi in esame dalla IARC, ne sono stati giudicati attendibili solo 14, e di questi solo la metà, ossia 7, evidenziavano correlazione tra un eccessivo consumo di carne rossa e il tumore al colon retto, con un incremento del 6% rispetto alla media. Per dare una misura di riferimento, fumare incrementa il rischio di cancro del 2360%. Il rapporto Eat Lancet afferma che l'assunzione di 0,8 grammi per chilo corporeo di proteine, ovvero il 10% delle calorie totali, è adeguato, ma per bambini e anziani sono necessarie molte più proteine e quella percentuale rappresenta negli studi l'assunzione minima. Per avere le stesse proteine di 100 grammi di carne, che sono pari a 181 calorie, ci vogliono 400 grammi di fagioli rossi più una scodella di riso, il che equivale a 638 calorie e 122 grammi di carboidrati. Immaginate di dover trovare 100 grammi di proteine con una tale dieta. In compenso, l'apporto di glucosio da carboidrati sarebbe impressionante, pari a 58 cucchiaini da tè, anche per chi ha il diabete 2, il che è davvero incomprensibile, oltre che pericoloso. Elaborando i dati della Eat Lancet Planetary Health Diet, si evidenzia una forte carenza di elementi nutritivi. Infatti la dieta Eat Lancet a malapena raggiunge il 26% delle necessità quotidiane per una persona media. Chi non ha letto bene il rapporto della Eat Lancet può essere a questo punto portato a pensare che proponga una dieta vegetariana. E questa impressione può venire anche guardando il loro materiale promozionale. Vi sorprenderà però scoprire che raccomanda solo il 3,1% del fabbisogno giornaliero sotto forma di vegetali. Di fatto, questa è una riduzione persino rispetto alle attuali linee guida. Cosa succede allora? Le loro raccomandazioni, diciamo, flexitarian paravegane, riempiono i vuoti con carboidrati e oli polinsaturi. E scopriremo perché più avanti. Sostenibilità ambientale? Un recente studio ha provato che se si seguono le linee guida di Harvard per la frutta, la verdura e le proteine giornaliere, non potremo avere abbastanza per tutti su questo pianeta da mangiare. Lo studio dice: i risultati dimostrano che il sistema globale attualmente sovrapproduce cereali, grassi e zuccheri, mentre la produzione di frutta e verdura, e in misura minore di proteine, non è sufficiente per sopperire al fabbisogno nutrizionale della popolazione attuale. It Lancet pare ignorare, ma vedremo che lo sa bene, che non tutto il territorio può essere coltivato. Solo perché ipoteticamente non pascoliamo più animali, questo non significa che possiamo far crescere nello stesso pascolo lenticchie e cavoli. Il bestiame accede ad aree impossibili da coltivare per varie ragioni e trasforma l'energia che mangia da esse in cibo barra energia per noi umani. Il 90% di ciò che gli animali mangiano non è commestibile per gli umani. Per trasformare almeno una parte, e non basterebbe, dei pascoli in coltivazioni, sarebbero necessari massicci interventi di lavorazione, con mezzi agricoli ed opera e ingente uso di fertilizzanti chimici. Per quelli preoccupati dalle emissioni di metano dei bovini, a meno di non estinguerli, certo queste non si eliminano, comunque. In ogni caso, le tabelle sui consumi di acqua ed emissioni per la produzione di carne sono generalmente parziali o considerano scorrettamente gli apporti. Un altro argomento riguarda l'economia dei paesi in via di sviluppo, che fanno un grande affidamento sul bestiame. E già che parliamo di popolazioni native, quelle che stanno difendendo davvero il nostro pianeta, queste spesso pagano un caro prezzo, vivono spesso di diete peculiari e sono assolutamente locali, e sono loro il vero chilometro zero. Oltre che dannoso per la loro salute e costringerli a mangiare prodotti importati da lontano e non parte della loro cultura, sarebbe dannoso per la loro salute e per l'ambiente. Pensate a cosa è successo con il boom della quinoa in Occidente. Per dare un cibo sano ai ricchi occidentali, i nativi del Perù sono passati a mangiare il cibo peggiore dei fast food che gli occidentali stessi gli hanno portato, perché costano meno del prezzo che ha raggiunto la quinoa e che loro non possono più permettersi. Ma allora, come possono gli individui davvero ridurre la loro impronta ecologica? Provate a pensare a una campagna Move Lancet, che non esiste naturalmente, e che ha a cuore la nostra salute e il pianeta, e che propone di abolire le auto private e i voli turistici. Solo veicoli pubblici per trasportare beni e persone. Oppure pensate a una campagna Child Lancet, di nuovo immaginatela, che pianifica per le nazioni industrializzate di ridurre i figli. No, non nel terzo mondo, perché sono troppi. Un figlio nei paesi terzi consuma molto molto meno di uno di quelli avanzati. Colpiti da queste inquietanti fantasie? Eppure, ci sono studi scientifici che dimostrano quanto più efficaci sarebbero queste misure di una dieta come quella proposta da Eat Lancet o da una dieta vegana. In sostanza, alcune tabelle e raccolte di dati vorrebbero dimostrare che l'incidenza sul cambiamento climatico dell'allevamento è molto maggiore di quella dell'uso dei combustibili fossili o dei consumi in generale dei cittadini occidentali. È facile capire quale sia l'origine di questi dati, anche perché scientificamente si riferiscono ad una fisica e ad un'economia ambientale impossibile, come anche afferma il professor Mann, il climatologo più impegnato contro i cambiamenti climatici. Economia? IT ha stabilito un piano in 10 mosse per il periodo 2017-2020, per la necessaria grande trasformazione alimentare. Questi sono i quattro punti principali. Numero 1. IT lavorerà per riformare il governo globale, nazionale e locale, riguardo al sistema alimentare. 2. IT regolerà e allineerà le azioni politiche e di mercato. 3. IT tradurrà conoscenza in azione operando con alleanze strategiche. 4. IT ricercherà nuovi partner per guidare la riforma in settori e regioni critiche. La Commissione IT Lancet non fa mistero del suo intento di forzare la mano verso una dieta pseudo-paravegana per tutta la popolazione mondiale, mediante tasse, proibizioni e razionamenti. Nel Regno Unito già si riducono le porzioni e il packaging dei prodotti a base di carne, ed oltre al razionamento coatto è prevista una tassa sulla carne approfittando della crisi post-Brexit. In altre parole, come è già successo nella storia, quella feudale, nobili e ricchi avranno accesso alla carne, mentre la popolazione no. Ma anche per chi è già vegetariano, questa non è una buona notizia. Non aspettatevi che i prezzi di frutta e verdura restino accessibili aumentando la domanda. Una tassa sulla carne è semplicemente e apertamente una tassa sui poveri. Non è la stessa cosa di una tassa sulle sigarette. È anche curioso notare come la nascita della Eat Lancet coincida con le campagne negli USA che propongono una tassazione dei prodotti ad alta concentrazione di carboidrati. E osservando chi aderisce a EAT, non si può fare a meno di notare grandi nomi di produttori di cibo industriale, bibite e succhi a base di carboidrati complessi. Ciò che di solito che chi non ha soldi si trova a comprare al posto di prodotti più sani e più costosi. Apparentemente, il piano di Eat Lancet prevede che i governi usino metodi coercitivi per forzare la popolazione verso una dieta controllata, possibilmente a base vegetale e certamente integrata da cibo intensamente trasformato. Interessi? È possibile che riguardo a questa campagna non si tratti di discutere se essere carnivori, vegetariani o onnivori. Il rischio è che non possiamo più essere liberi di scegliere e che anziché poter essere una qualunque di queste cose, finiamo per poterci permettere solo junk food, come avviene in moltissimi paesi terzi. E questo, anziché dividerci, dovrebbe unirci per un bene comune. 37 scienziati, per quanto possano essere autorevoli, certamente non rappresentano la comunità scientifica. Walter Willett è il principale nutrizionista che ha contribuito al rapporto Eat Lancet. Gli altri suoi colleghi non hanno pubblicato quasi nulla riguardo a diete e patologie. Su diete e salute il rapporto cita solo un punto di vista univoco e senza contraddittorio, come dice l'esperta Nina Teichholz. Questo non è un lavoro accademico equilibrato. L'analista del Mirror, Martin Bagot, fa notare che dietro la campagna c'è un miliardario che pretende di salvare il pianeta girando il mondo col suo jet privato. Il giornalista afferma infatti che Gunhild Stordalen, una norvegese che possiede un aereo privato da 20 milioni di sterline con suo marito, lo usa regolarmente per recarsi in luoghi esotici sul pianeta. Non proprio quello che farebbe chi ha a cuore la Terra, considerando che i voli aerei sono una delle maggiori fonti di inquinamento. Così come nessun membro del gruppo di esperti di EAT pratica la dieta che raccomandano. A loro evidentemente è concesso mangiare carne a loro piacere. EAT dichiara di essere una startup non profit, dedicata alla trasformazione del nostro sistema alimentare globale attraverso scienza corretta, interferenza impaziente e nuove collaborazioni. Di cosa si tratta? Il World Business Council for Sustainable Development e 25 grandi corporation, compresi i più importanti protagonisti dell'industria chimica, farmaceutica e alimentare, fanno parte di questa alleanza. Alcuni nomi? Nestlé, Danone, Unilever, Bayer, conosciuta per essere la fusione di Monsanto-Bayer, BASF, IFF, PepsiCo, Kellogg's, DuPont, Solvay, Qantis e Deloitte, solo per citarne alcune conosciute. Gunhild Stordalen ha fondato la EAT sotto l'ombrello della Stordalen Foundation, di cui dal 2013 è la direttrice. La EAT Foundation, insieme allo Stockholm Resilience Center e al Wellcome Trust, lavorano per adunare esperti e decisori che insieme trasformino il modo in cui mangiamo. Ma esistono potenziali conflitti di interesse per il co-presidente della commissione EAT, Walter Willett, come afferma Nina Teichholz. Come avvenne per la parte negazionista dei cambiamenti climatici, Follow the Money è il modo per evidenziare profonde incongruenze e pesanti interferenze negli interessi alla base di campagne apparentemente così premurose verso la salute e l'ambiente. Proprio in questi giorni, Michael Mann, lo scienziato più impegnato da decenni contro i cambiamenti climatici, affermava giustamente che la tendenza è quella di colpevolizzare sempre la gente per quanto sta avvenendo al pianeta, facendo in modo che sia sempre la popolazione a pagare. Seguendo il flusso del denaro nell'ormai quasi trentennale lotta contro il negazionismo climatico e per la protezione della vita sul pianeta, si trovano sempre i veri responsabili, e sono le industrie del ciclo dei combustibili fossili, i grandi gruppi farmaceutici, i grandi gruppi del circuito alimentare. Le tecniche sono sempre quelle. Nega, distrai, dividi il fronte opposto, fai in modo di controllare e infine fai pagare alla base della catena alimentare. È proprio il caso di dirlo in questo caso, cioè alla gente comune. Ci sono molti indizi che fanno credere che anche con la Eat Lancet Campaign stia accadendo qualcosa di simile. Davvero ci guadagneremo in salute e con l'ambiente? Vince Di Dato per Radio Ross Brera.